benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera a tutti, ciao fratelli cari, Dio vi benedica, benvenuti a questo incontro di mercoledì sera. Possa il Signore guidarci e parlare attraverso di noi questa sera. Vi amiamo, fratelli. Buongiorno, Giuseppe.
Buonasera.
Buonasera, sì.
Dio ti benedica. Cosa posso fare per te questa sera, questa bellissima serata, che è una bella serata per amare e benedire Gesù?
Puoi rispondere a domande, dammi scritture e aiutarci a capire meglio la parola di Gesù.
Sì, mi parlavo di Anna Maria, no?
Ti parlavo di Anna Maria, sì. È una preziosa sorella che ha vissuto tanti anni con i Testimoni di Geova. È uscita da lì totalmente entusiasta di scoprire che Gesù è figlio di Dio, è Salvatore, è Dio. Era entusiasta e si è dedicata a studiare la parola, al corso biblico. Ama il Signore tanto.
Però sembra che gli è rimasto un po' di lievito.
E sembra che le influenze dei Testimoni di Geova, dopo tanti anni, sono un po' ingrained in her.
Sì, diciamo, sono rimasti nel suo cuore, nella sua mente.
E sta combattendo per eliminare ogni cosa falsa, ogni bugia. E
non
gli servono scritture.
Non è facile quando ricevi il lievito delle altre religioni.
Sì.
Oh, Signore Gesù, aiutaci a aiutare questa dolce sorella, Signore, aiutaci a... Signore, dividere la parola rettamente, Signore, secondo la Tua volontà, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, aiutaci, Gesù. Amen.
Leggiamo la sua lettera. Carissimi, vi scrivo perché vorrei trovare la verità di cui Gesù parlava. Mi sono arenata in una confusione.
In confusione. Cara sorella, questa confusione può essere perché stai cercando la verità negli insegnamenti degli uomini e non di Dio, nella parola di Dio. E va bene che gli uomini dobbiamo insegnare, però non appena ci stacchiamo dalla parola, e allora lì basta, bisogna tornare alla parola. Guarda, Angelina, Geremia 17,5, ricordiamoci di questo, sorellina.
Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della sua carne il suo braccio.
Ecco il 7.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Geremia 17, versi 5 e 7.
Quindi è una cosa molto seria. Ascoltare, imparare da tutti gli uomini va bene, però confidare e basarsi sulla roccia non delle parole degli uomini, della mia, ma sulla parola di Dio. Guarda, c'è stato un tempo che io stesso ho dovuto abbandonare e all'occasione rinnegare certi insegnamenti di uomini che non erano insegnamenti chiari, chiaramente basati sulla parola. E da quel giorno è quando ho cominciato a volare più in alto.
Grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù Cristo. Amen.
Dice Anna Maria: mi sono arenata in una confusione, o meglio, credevo e continuo a credere che Gesù non sia il Padre Onnipotente.
Che Gesù non sia uno col Padre Onnipotente.
E malgrado mi faccia tentennare la spiegazione che il carissimo fratello Giuseppe dà su questo tema, io che leggo il Vangelo trovo difficile associare Gesù alla onnipotenza di Dio.
E questo è, diciamo, una cosa normale, cioè terribile, è una cosa comune, voglio dire, per il Testimone di Geova, per esempio, che tu facevi parte del Testimone di Geova, questa sorella era parte del Testimone di Geova, un po' di lievito gli è rimasto. Perché i Testimoni di Geova non riescono a capire bene la differenza tra Gesù, Dio, uguale a Dio, parte di Dio, tutti gli effetti, e Gesù, figlio dell'uomo. Loro confondono Gesù, figlio dell'uomo, con Gesù, figlio di Dio. Sono due persone diverse.
Secondo ciò che ho capito, Gesù è il primo che Yahweh ha creato. È l'unico ad essere generato direttamente dalla stessa sostanza del Padre Eterno, che non ha un inizio, ma è sempre esistito, quel io sono che Mosè ebbe l'onore di ascoltare nel roveto. Gesù è il figlio l'unico che Yahweh ha provveduto per la salvezza dell'umanità, prima che tutte le cose venissero all'esistenza. Sapeva che avrebbe dovuto assicurare all'umanità un mezzo per la redenzione e che doveva essere fatto della sua stessa sostanza. Questo però è la dimostrazione che Gesù non è Yahweh, ma ha potere per mezzo dello Spirito Santo, grazie alla fede nel Padre, perché è sempre stato con Lui fin dal principio di tutte le cose create. Vi ringrazio e che Dio vi benedica, vi assista e vi protegga.
Gloria a Dio. Amata Anna Maria, io ti voglio bene, però qui siamo in piena dottrina Testimone di Geova, devo avvertire. Cioè, questo è qualcosa, il fatto che Dio Padre è sempre esistito e Lui però ha creato Gesù, quindi sono due differenze qua. Sì, è vero, ha creato Gesù, sì, l'inizio della creazione di Dio, d'accordo, però Gesù, figlio dell'uomo. Gesù, figlio di Dio, è sempre esistito col Padre. E sì, questo lo vediamo nella Bibbia dappertutto. Qui praticamente cercare di comparare il Padre che è sempre esistito con Gesù che è una creazione di Dio, questa è dottrina Testimone di Geova. Cioè questo, parlare dell'esistenza di Dio che è sempre esistito, Gesù invece no. Cioè qui è qualcosa che va al di là della nostra piccola mente carnale. E credo che sia sciocco cercare di capire cose che la Bibbia non spiega. E peggio ancora cercare di insegnare queste cose come fanno i testimoni di Geova. Il popolo di Dio dovrebbe essere impegnato a diffondere la salvezza di Cristo, non a perdere tempo in cose troppo alte per il nostro cervellino carnale e ristretto. Personalmente io credo che sia solo superbia, come testimoni di Geova, che cercano di elevarsi al di sopra degli altri, che loro capiscono queste cose e noi no, e che spinge certuni a perdere tempo di insegnare cose sulle quali nessuno ci capisce molto, delle quali la Bibbia non parla, come fanno certi imbroglioni dell'evoluzione, che chiedono cose sciocche come chi ha creato Dio? Cioè cercano di difendersi, che ha creato l'universo, non il Big Bang, l'ha creato Dio. Loro rispondono, e Dio chi lo ha creato? È una domanda sciocca. È come il matematico che cerca di scoprire qual è il numero più alto e il numero più basso, non esistono. Ci sono cose che il nostro cervellino, virgolette, di gallina, non è stato creato per capire queste cose. Infatti, Angelina, dammi qualche scrittura, Salmo 131. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento, dice il Signore. Dice la parola di Dio su queste cose. 131.1.
Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Salmi 131, verso 1.
Quindi i testimoni di Geova non dovrebbero entrare in cose che loro non ci capiscono niente e la Bibbia non è chiara e non ci capiamo molto. Qui è solamente è un trucco i testimoni di Geova per litigare. Guarda, Romani 12, 16.
Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Romani 12, verso 16.
Matteo 18, 1 a 4.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui più grande nel regno dei cieli.
Matteo 18, da 1 a 4.
Va bene, quindi qui quello che manca a tante religioni umane, più secolari umane che divine, e l'umiltà di stare tranquilli nel nostro posto, non cercare di essere un grande leader, testimone di Geova, grande pastore, un grande papa, eccetera. Stiamo piccolini.
Ma scusa, hai detto di non cercare di capire le cose che non sono chiare nella Bibbia. Ma non è chiaro nella Bibbia se Gesù è Dio o non lo è?
È chiaro.
È chiaro?
Certo, è chiaro. Ti posso dare delle scritture se vuoi.
Ok, andiamo alle scritture perché, vedi Giuseppe, è una cosa essenziale questa per la nostra vita, per la nostra fede. E adesso vorrei dirti che in Italia tanti fratelli ci scrivono: negli ultimi anni, con la presenza islamica in Europa, molti fratelli si imbattono in questo argomento. Gesù non è Dio, non è Dio.
E chi è? E chi è Dio? Allah.
Sì.
E devi scegliere.
E i fratelli devono rispondere a queste cose.
O è Allah, o è Buddha, o Confucio, gli dei indù, o Gesù Cristo? Cioè, Gesù Cristo l'ha dimostrato con la sua resurrezione, e tutti gli altri messi insieme cosa ha dimostrato? Niente.
Allora, possiamo capire bene, Gesù è Dio o è solo una creazione di Dio o cosa è?
Ma guarda, andiamo a quello che Gesù dice ai farisei in Giovanni 8. Vai Giovanni 8.
Ok.
Deve andare 58 e 59. Cominciamo di lì.
58. Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono.
Sai come si dice in ebreo, io sono?
Come?
Yahweh. E questo è... Bibbia, il Nuovo Testamento è scritto in greco, e questo non lo risalta, ma Gesù, o meglio, Giovanni, per tradurre in greco questo che Gesù ha detto, io sono, va bene, ha dovuto tradurre dall'ebraico Yahweh.
Wow.
Legge 59.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, versi 58 e 59.
Per loro è una blasfemia inaccettabile. Come tu sei Yahweh? Perché in ebraico, quando io sono... Vai Esodo 3. Quando Gesù stava dicendo questo agli ebrei, lui stava citando Esodo capitolo 3. Vai al 13 fino al 15.
Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro... Il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi.
15. Tale è il mio nome?
Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Esodo 3, da 13 a 15.
Come si permetteva Gesù di dire agli ebrei, io sono Yahweh?
Sì.
Va bene, che quello che Gesù diceva era interpretato anche così. Cioè, questo li fece talmente imbestialire ai giudei. Vediamo il verso 59, cosa dice?
Di Giovanni?
Sì, Giovanni 8, 59.
Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, 59.
Ecco. Allora, perché si arrabbiarono così tanto? Questa qui era una blasfemia.
Ah.
Cioè, fino ad allora potevano solo prendersi, potevano picchiare Gesù, insultarlo. No, ma qui una blasfemia punibile con la morte. Uno non può dire io sono Yahweh. È logico che questi poveri farisei, siccome respingevano Gesù, siccome non si aprivano al Vangelo, non capivano niente.
Mm-hmm, mm-hmm.
Però in questo greco, io sono, in ebraico si traduce Yahweh. Lo vediamo qui in Esodo capitolo 3.
Bello,
va bene?
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì.
E insomma, per questo che poi, più tardi, due capitoli dopo, cos'è che dicono i giudei a Gesù? Vai Giovanni 10 al verso 32 e 33.
Gesù disse loro, vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio.
Per quale di queste buone opere mi lapidate?
E i giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Giovanni 10, 32 e 33.
Capito?
Quindi Gesù si fa Dio.
Senti sempre delle capre che dicono, dove dice nella Bibbia che Gesù è Dio? Eccolo qua.
Sì,
persino
sì, sì.
I suoi nemici lo dichiarano.
Vero, vero. Ma Giovanni 10.
È difficile convertire una capra in pecora, Allora, fine qua, tutto chiaro?
Sì.
Quindi sì. Se tu capisci, confido che capiscono tutti.
Sì, Gesù si fa Dio, lo dice chiaramente, Giovanni 10.
Oh, certo, se uno, tu hai il testimone di Geova, tutta la loro vita, cervello lavato con queste sciocchezze che Gesù non è Dio. Ci sono tantissime cose che io non sono d'accordo con il testimone di Geova, a parte che vanno a evangelizzare, beh non è che evangelizzano, insomma, mentre attaccano un paio di riviste, si siedono lì a chiacchierare per tre ore.
Ma non evangelizzano di casa in casa?
Come?
Vanno di casa in casa?
Quello è buono,
Certo, quando
solo
vanno...
che ultimamente non li vedo qui nella, li vedo sempre lì la fermata dell'autobus seduti su una panchina che chiacchierano invece di fermare la gente a dare volantini, dare...
Alcuni anni fa sono venuti qui alla porta, ma la prima cosa che hanno detto è: tu conosci il nome di Dio?
Ecco, la prima cosa che ti dicono è: sei ignorante.
È quello.
Buongiorno, lei si chiama signore ignorante? Ah, ecco, vengo a informare una cosa che lei non sa. Lei non sa il nome di Dio? Certo che lo so. Io sono Yahweh, da tutte le parti nella Bibbia. No, loro devono insegnare. Prima cosa che loro evangelizzano, lei è ignorante, aspetta che la informo sul nome di Dio. Ma io lo so quanto lei è meglio di lei. Va bene.
Dio ci aiuti.
Allora, che Dio Padre e Gesù Figlio siano esattamente uguali nello Spirito Santo, non nella carne di figlio di Maria, eccetera. No, quello lì era mortale, morto. Morto, finito. Quello che è risorto è figlio di Dio e basta. Non è risorto il figlio di Maria, è risorto il figlio di Dio.
Sì.
Capito? E allora, il fatto che Dio Padre e Gesù nello Spirito sono esattamente uguali nello Spirito è dimostrato dal fatto che la Bibbia parla di loro, cioè dello Spirito Santo, in modo intercambiabile. Va bene, dove è scritto nella Bibbia che è intercambiabile?
Che Dio è intercambiabile con Gesù?
Con Gesù. Dove è scritto nella Bibbia che sono intercambiabili?
E
questa
dove?
È una cosa che i testimoni di Geova, potete tentare di spiegarglielo, ma se il loro cuore non è aperto non potranno capirlo. È come spiegare un islamico, lo stesso. Però tentate, non si sa mai. Io ho trovato anche delle eccezioni, testimoni di Geova, che accettavano Gesù come unico salvatore, uguale a Dio. C'è anche di quello. Allora, dove lo dice? Galati 4.
Sì.
Cosa dice verso 6? Attenzione!
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Galati 4, 6.
Ecco, allora, se come dicono il testimone di Geova, Giovanni 1, 1, che Gesù era un Dio, originale dice che Gesù è Dio, come Dio. Loro hanno scritto, è un Dio. Uno dei tanti dei. E allora se lui è uno dei tanti dei, ci avrà il suo spirito, il spirito suo.
Sì, sì, sì.
Ecco, allora però qua dice che Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori. E allora, vuol dire che non abbiamo lo spirito di Dio se Gesù c'è un altro spirito.
Legge
Romani, guarda.
Cioè per Dio è uguale se manda il suo spirito o quello di Gesù, perché è uno.
È uno, guarda, leggi Romani 8, 9 che parla appunto dello spirito.
Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Romani 8, verso 9.
Quindi qui vediamo che è intercambiabile
bello,
lo spirito
questo.
Di Cristo e lo spirito di Dio.
Sì, sì, sì.
Ora, se avessero ragione del Signore, dicevo che non ce l'hanno. Sono di solito nel torto questi qua. E allora dovrebbe essere lo Spirito di Dio e non parlare mai dello Spirito di Cristo. Però Galati 4,6 dice Dio ha mandato lo Spirito di Cristo dentro di noi.
Sì.
Quindi qui
sì.
Vediamo, mettendo queste due scritture in parallelo, vediamo che lo Spirito di Dio e di Cristo sono intercambiabili.
Che bello questo.
La Bibbia ne parla in un modo chiaro. Testimoni di Geova sono una setta fuori binario. Diciamo che Gesù e Dio hanno lo stesso Spirito Santo, sono lo stesso Dio.
Amen.
Va bene, sono due persone tangibilmente, mai sono due, tre. La Trinità nella Bibbia, la parola Trinità non esiste. C'è Dio e poi c'è il Figlio. Però nello Spirito Santo sono uno, sempre, comunque, in ogni caso.
Mm-hmm.
Però tangibilmente, mai. Sono due persone separate.
Una domanda che spesso ci chiedono, ma Gesù è una creazione di Dio oppure è Dio stesso incarnato?
Ma sicuramente è incarnato è figlio dell'uomo, no? Incarnato è creato nel figlio di Maria che lei concepisce dallo Spirito Santo, ma Maria non dà la nascita, non è la madre della divinità di Cristo e di Dio. Va bene, ma solo Maria dà alla luce la carne mortale di Gesù, destinata alla morte, creata con lo scopo di morire la sua carne, crocifisso. E allora È lì che la divinità di Gesù si incarna. La divinità di Gesù entra sul Giordano al battesimo in Gesù e lì diventa Cristo.
Mm-hmm.
Ci siamo. Fino sì. allora era Gesù di Maria, di Giuseppe, sì. di Maria diciamo. Il Mario sul Giordano diventa Gesù figlio di Dio perché entra lo Spirito Santo. Lo stesso Spirito di Dio. Va bene. Quindi, vero uomo e immortale, ma nel contempo anche vero Dio immortale. Non so se mi spiego.
Sì, sì.
Quindi, immortale nello Spirito Santo, uguale a Dio, in quanto partecipe da sempre allo Spirito Santo di Dio. Ci siamo?
Sì.
Vai Romani 8, verso 3.
Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Romani 8, verso 3.
Gloria a Dio! È chiarissimo, no?
Sì, Dio ha mandato il proprio figlio in carne.
Per salvarci.
Sì. Mm-hmm. Allora, fratello Giuseppe, Gesù e lo Spirito Santo sono Dio oppure sono solo delle manifestazioni di Dio? E se Gesù è una manifestazione, perché pregare alla manifestazione e non a Dio direttamente?
Questo è un gioco di parole però, eh. Questo Gesù è Dio, manifestazione, ma perché qui ci perdiamo in una pozzanghera?
Ma qualcuno ci ha chiesto questo, proprio questo.
Ma digli così di studiare la Bibbia, non la parola degli uomini. Cioè, no, non puoi restringere la domanda in due parole? Perché io non è che sono così intelligente.
Gesù è Dio o è una manifestazione di Dio?
È Dio.
È Dio.
È Dio. Cosa significa una manifestazione? Cioè, una manifestazione temporanea, che è cominciata 10 minuti fa, finisce fra mezz'ora, cominciata l'anno scorso, finisce fra 2 anni. È il Dio vero che si manifesta in carne.
Uh-huh.
Allora, siccome Gesù, il figlio di Dio, era ed è a tutti gli effetti Dio, era, è e sarà Dio, punto, che si manifesta nella carne del figlio di Maria.
Mm-hmm.
Cos'è che lui ha detto? Giovanni 14, guarda, al verso 9.
Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Giovanni 14, verso 9.
Capito, non è che ti fa vedere il Padre, ecco qui c'è una foto, guarda, questo è il Padre e questo qui è l'angelo Gabriele.
No.
Il Padre è quello a destra. No, caro. E Gesù gli dice, ma senti, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre.
Mm-hmm.
Parlava nella carne e nello spirito, Gesù. Nello spirito.
Nello spirito, certo.
Non è che Dio è nato da Maria, come dicono certi religiosi.
Ah, Maria la madre,
madre di
Dio. Sì, sì.
E
sì.
La zia chi è? La zia. Se c'è una madre c'è anche una zia, no? Cioè, le religioni, guarda. Guarda, ho notato anche nei gruppi satanici, che spingono molto ultimamente a discreditare la Bibbia, a discreditarla, particolarmente dà loro fastidio la divinità di Cristo.
Sì, sì.
Non c'è niente che dà più fastidio al diavolo della divinità di Gesù. Quindi insieme al testimone di Geova sono cascati in quella fossa. E la cosa è anche logica perché è quella divinità che ci salva e per questo motivo la cosa dà particolarmente fastidio al diavolo e alla sua zizzania. Infatti l'inganno principale del maligno, per esempio questa religione, il testimone di Geova, è di abbassare la divinità di Gesù e i poveracci sono cascati nella fossa a 4 piedi, si suol dire. Il mondo ateo abbocca queste bugie, ma fanno solo buchi nell'acqua, perché la Bibbia, essendo la verità pura, un po' come per esempio il sughero, prima o poi viene a galla, il sughero sempre viene sulla verità, profeticamente ma anche, non solo, anche archeologicamente. È facilissimo dimostrare la verità della Bibbia, però peggior cieco di chi non vuole vedere, peggior sordo di chi non vuole sentire non c'è. Perché il gioco del diavolo è di programmare le menti, cosa facilissima per chi non ha ricevuto la verità di Cristo. Gloria a Dio. Guarda, andiamo a Giuda. Giuda, capitolo 1, e stiamo bene in guardia, come è scritto, stiamo in guardia. Angelina, verso 4 e poi anche al 25.
Ok.
Ecco, verso 4, poi 24 e 25 devi leggere.
Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo.
Appunto, il testimone di Geova. E per questo che il testimone di Geova non sono salvati, non hanno la salvezza di Gesù Cristo. Non lo accettano come figlio di Dio.
Mm-hmm.
E allora sono un pochettino meglio degli islamici, ma neanche troppo. Gli islamici, anche loro, accettano Gesù come profeta. Quindi si possono dare la mano. Guarda, 24.
A colui che può preservarvi da ogni caduta.
Attenzione alle cadute, le reti che gli atei cercano di intrappolarvi con le loro intellettualismi che si perdono.
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per sempre, e per tutti i secoli. Amen.
Dice qua, guarda cosa dice verso 25, al Dio unico nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi chi ci salva? Dio? Attraverso chi? Quale santo? Quale santarellina? A quale santo attaccheremo alla parete con quattro candele?
Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Quindi, ci salva attraverso Gesù Cristo. Quindi il Salvatore chi è? Il Dio unico nostro Salvatore.
Sì.
Il Salvatore è Dio, per mezzo di Cristo. Ma Cristo è la stessa persona. Il Vecchio Testamento parla di Dio, lo sposo di Israele, lo sposo.
Mm-hmm.
Dalla Chiesa di Israele, lo dice il Vecchio Testamento, lo sposo. Nuovo Testamento, lo sposo diventa Gesù. E cosa c'è? Un conflitto di sentimentale qui?
No,
insomma,
no.
Siamo la sposa di Dio Padre o siamo la sposa del Figlio? Quindi è qui che si perdono religioni come testimone di Geova. Ci sono due persone separate. Scusa, ma con quante persone si può sposare la Chiesa? Adesso c'è anche la Madonna che si presenta come la sposa della Chiesa. C'è qualcun altro nel mercato? La sposa è uno.
È Gesù.
Dio. Il Nuovo Testamento dice Gesù, perché sono la stessa persona. Quella lì è un'altra dimostrazione che sono una persona.
No, sono due persone.
Nello spirito una persona.
Nello spirito una.
Certo.
Fisicamente
poi
due.
Anche tu, brutto figlio mio.
No, ma devi chiarire.
Okay,
sono chiarire. Due persone fisicamente.
È sempre una persona nello spirito.
Amen, amen.
Mica la Chiesa ha sposato con Gesù nella carne, mm-hmm. con Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è morto, non c'è più.
Sì.
E adesso chi c'è? Gesù figlio di Dio, non più di Maria. Gesù adesso non è più il cugino di Giovanni Battista, erano cugini.
Mm-hmm.
Non è più il cugino, non è più il vicino di casa di quello là. Capito? È Dio sul trono,
amen.
Nello spirito.
Amen, sì.
Nello spirito.
L'ultima scrittura è stata Giuda 1, versi 4, 24 e 25.
Alleluia. Guarda, concludiamo con la scrittura in Isaia 9, 6.
Isaia 9, 6. Sì. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Isaia 9, verso 6. È potente questa scrittura.
Questo l'ho fatto vedere una volta in ufficio. Era a un testimone di Geova che lavorava nell'ufficio. Persona molto garbata, molto educata, gentile, misurato. E lui mi diceva, parlando sottovoce per non disturbare il capo ufficio, mi diceva che Gesù e Dio non sono la stessa persona, mi diceva. E dico, ah sì? Gli ho fatto vedere proprio questa scrittura. Lui lo ha letto è rimasto un po' pensoso, poi mi ha detto, ecco, vedi, però, vedi, dice che c'è scritto Dio potente, ok, e Gesù è potente, no? Sì, però vedi, Dio è onnipotente, Gesù è solamente potente.
Ah, sì?
Cioè si aggrappano ai vetri, stanno arrampicandosi sui vetri. Ok, dice che Gesù è potente, però poi dice ancora, continua, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Quindi se è Padre eterno, allora è la stessa persona, scusa.
Sì. Sì, sì.
Se è Padre eterno, se qui intercambiare, Vecchio Testamento dice che un bambino ci è nato, attenzione, un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e questo è Gesù. Mm-hmm. Cioè essere proprio doppio cieco per non capirlo.
No, è chiaro.
E poi dice, lui sarà chiamato Padre eterno.
Wow.
E allora? Cioè basta questa scrittura e distruggi tutta la torre di guardia, il castello di guardia. E Brooklyn di guardia.
Grazie,
cioè
Signore.
Stanno predicando false dottrine.
Grazie Gesù.
Va bene, come gli indù, come gli islamici, come chiunque, insomma, è facilissimo propagare le false dottrine. È sufficiente un falso profeta. Ci siamo?
Grazie Gesù, sì. E credo che con questo ci fermiamo per stasera, ma voglio dire, per quelli che dubitano la divinità di Cristo, give a chance to Jesus.
Date una possibilità al Signore di mostrarvi la verità attraverso le scritture, non attraverso gli uomini.
Sì, date una possibilità di rivelarsi a voi stessi come Dio, come Salvatore, come Re del vostro cuore, e vedrete le meraviglie che scoprirete e l'amore immenso che riceverete.
Sì, ma anche cerchiamo di non arrivare alla fine della nostra vita di fede avendo pregato il Dio sbagliato, come il testimone di Geova. Attenzione che il testimone di Geova non sono salvati. E qui non è cosa da poco. È come quello che prega rosario a una statua. Attenzione che quella gente lì non è salvata.
Sì.
Lo salvatore è una statua. Sì, la figura di Gesù, la Madonna. Ma non è così che funziona. Gesù non va in una statua. Gesù va nel tuo cuore. E ci sono possibilità. Io credo che questa gente non è salvata. Non pregano secondo la parola di Dio. C'è solo a Dio, nient'altro che Dio, è solo Dio, che vuol dire anche Gesù, la stessa persona. Amen. Signore, aiutaci.
Amen. Sto ascoltando in questo periodo tante testimonianze di musulmani che si convertono a Gesù, e per loro la cosa più difficile di accettare è che Gesù è Dio. Ma quando accettano questa verità, è incredibile come cambiano e come diventano persone nuove e scoprono tesori spirituali incredibili. Ed è,
ma
così,
guarda,
forte.
Se non accetti che Gesù è Dio, come fa a salvarti?
Sì.
Come può un santone, un grande capo, un grande leader salvarti? Sì, ma non è lui, è il Dio. Ma è Dio, chi l'ha visto mai, questo Dio indù? Mm. Questo Dio del testimone di Geova? Questo Dio degli islamici? Chi l'ha visto mai? È vero o falso? Certo, lo garantiscono tutti i religiosi che lo seguono. Garantiscono usare chiacchiere. I giudei seguivano un Dio falso, i giudei, popolo giudaico. Va bene, attenzione che non stiamo sprecando la nostra vita. Cioè, non importa che religione stai seguendo. Capito? Anche io devo assicurarmi che sto seguendo il vero Dio.
Sì.
Il mio Dio è vero perché mi ha risposto alle preghiere. Ma
amen.
Non, Signore, benedici tutti nel mondo. No, no, cose specifiche. Guarigioni, cacciare demoni, liberare case da spiriti.
Gloria a Dio, sì.
Cioè, ogni settimana la nostra chiesa, grazie di Dio, vediamo guarigioni miracolose.
Amen.
Va bene, questo è un vero Dio. Nel nome di Gesù, amen.
Amen, amen. Scrivici Anna Maria, facci sapere cosa hai nel tuo cuore. E vi abbracciamo tutti, fratelli. Ci sentiamo sabato e domenica alle ore 16. Dio vi benedica.
Dio vi benedica, fratellini, vi amiamo.
Salu cori sento, namori troppo anni, non è un sentimento, ma lo Spirito Santo. Gesù morì per me e io non mi meritava. Salvò sopra la croce l'anima mia, l'anima mia. Non c'è da chi sta terra non pazzi come a Iddu, non c'è da tutto mondo uno come a suo figlio. Gesù patiu la morte, lo feci magari pittia, spirò sopra la croce, salvò la vita mia. Gesù morì per me e io non mi meritava. Salvò sopra la croce l'anima mia, l'anima mia.